Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina, questa è il dodicesimo appuntamento per la Quinta di Copertina rinnovata dopo l'estate, un 20 minuti in compagnia di un ospite a trattare più o meno monograficamente, ma non solo, sempre agganciata alla realtà, un tema tecnologico a noi caro. Quest'oggi abbiamo un ospite, ma prima ancora di presentarvelo facciamo partire la sigla.
Quinta di Copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite, tra ritagli di carte e di beat, a cura di Antonio Sofi.
Rieccoci con Quinta di Copertina, sempre Antonio Sofi, sempre appoggiaonline.com. Dall'altra parte del telefono, anzi di Skype, c'è Dario Banfi. Ciao Dario.
Ciao Antonio.
Dario Banfi, giornalista professionista e freelance, consulente di comunicazione per le aziende, è specializzato sulle tematiche del lavoro e delle nuove tecnologie, in questo intricato rapporto tra le due cose. Di questo in parte parleremo. Peraltro mi sembra, Dario, tu hai un blog, parla anche di questo, Humanitech si chiama, e mi sembra che non ci siano tanti blog che parlano delle tematiche del lavoro in salsa 2.0, più o meno, insomma, in salsa web, o sbaglio?
No, non ce ne sono tanti, ti confermo. Sono più che altro blog legati a testate giornalistiche, quelle che parlano di lavoro. Blog individuali, invece, di soggetti o di freelance, diciamo, che parlano liberamente di lavoro, sono pochi, o perlomeno sono pochi quelli che ne parlano a 360 gradi. Poi ci sono blog tematici che si occupano di lavoro, ma più che altro in un'ottica legata agli aspetti della precarietà del lavoro.
Allora Dario, prima di entrare nel dettaglio delle cose volevo chiederti, facciamo e proviamo a fare un passaggio indietro su il coverage giornalistico riguardante i temi del lavoro. Come sai, Quinta di Copertina cerca di raccontare anche il modo in cui viene trattato il tema della tecnologia sui giornali. A me pare che, soprattutto per quanto riguarda il tema del cambiamento del mercato del lavoro e delle professionalità attraverso le nuove tecnologie, ci sia una sorta di schizofrenia particolarmente sottolineata nel racconto. Per esempio, c'è da una parte articoli tipo questo ultimo di Affari Finanza sulle PMI che aprono la strada alla rivoluzione web 2.0 con ottimismo di nuovi investimenti e di apertura verso queste nuove tecnologie, e poi basta che giri pagina, invece ci si straccia le vesti per una mancata accettazione di queste nuove potenzialità anche dal punto di vista del lavoro. È una schizofrenia che vedo solo io o la vedi anche tu?
Ma io, dal mio punto di vista, io che mi occupo di tematiche legate al lavoro in questo periodo, diciamo, centrerei la risoluzione del problema sulla questione delle competenze che vengono messe in campo. Cioè, finché si parla di tecnologia in generale non si risolve un granché. Se invece si parla delle persone che possono veicolare l'innovazione, allora sì che si può dare un taglio diverso alla problematica. Bisogna mettere in campo la questione dei soggetti che hanno conoscenze e competenze per portare avanti le novità all'interno delle imprese. Si parla molto dell'inserimento dei neolaureati che hanno forti conoscenze in materie informatiche, ma poi se si va a guardare nel dettaglio, questi soggetti non sono impiegati sempre in maniera corretta, la selezione che viene fatta non è adeguata alle stesse esigenze interne delle imprese. Per cui, più che una questione generale sull'investimento in termini di soldi, io sposterei la problematica sul tema delle persone, su chi effettivamente riesce a portare un valore aggiunto. In Italia invece si fanno discorsi molto più estesi a livelli di business, come se il business venisse fatto non da soggetti ma da meccanismi. Ecco, questo forse è un po' anche il problema della discussione e della schizofrenia.
Peraltro tu sulle competenze ritorni spesso nel tuo Liberi Professionisti Digitali, parli per esempio di come le nuove tecnologie possono servire ad aumentare le competenze professionali.
Sì, più che per aumentarle, per portarle allo scoperto. nel senso la tecnologia non è certamente neutra perché nessuno strumento è neutro, però la tecnologia, se usata correttamente, può facilitare il soggetto, magari che opera da solo sul mercato, a posizionarsi, a vendersi, a mostrarsi, a preparare dei sistemi di offerta della propria, di ciò che fa, portarla molto, molto velocemente anche sul mercato, nel vendersi, nel vendere le proprie competenze. Ecco, questa è una novità degli ultimi anni, il fatto di potersi mostrare in maniera migliore, presentandosi su internet, presentandosi in maniera immediata, con una comunicazione che è diventata sempre più diretta tra il soggetto individuale e magari un'impresa. Ecco. Nel fatto che la tecnologia debba essere oramai assimilata come una sorta di utility individuale, come l'acqua, come la corrente, non deve più essere qualcosa che dà valore aggiunto. Se, per esempio, parlando con alcuni selezionatori, dicono che quando leggono sul curriculum il fatto che un soggetto sia capace di usare il computer non ci fanno più neanche caso, è una cosa assolutamente scontata. È quello che deve ritornare ed emergere, sicuramente tutto il resto, il sapere specialistico e l'essere capaci di affrontare tematiche in un determinato ambito e risolverle in quell'ambito, cioè avere una conoscenza che sia verticale, questo porta sicuramente valore.
Rifacciamo un passo indietro, ti propongo due segnalazioni che ho trovato nei quotidiani di questi giorni che riguardano il lavoro e che raccontano come, al di là della schizofrenia di cui dicevamo prima, c'è anche tendenza alla banalizzazione per quanto riguarda queste tematiche e due notizie che trovo. Una non è in realtà una banalizzazione tout court, ma è il tentativo proprio di raccontare queste nuove trasformazioni sia nel mercato del lavoro con le competenze sia anche nella selezione professionale, come dicevi tu. Su Italia Oggi Mauro Cereda parla di vizi e virtù del video curriculum, in cui i candidati non amano giocarsi la faccia, ma il mezzo cresce e anche le aziende sono tiepide nel richiedere l'autopresentazione con l'immagine personale. Poi altra questione da un po' di tempo sul banco di queste tematiche: le aziende in guerra con Facebook, è una vecchia questione appunto, troppo distratti sul lavoro, gli uffici oscurano Facebook. Vittorio Zambardino qualche tempo fa lo segnalavamo anche in un'altra chiacchierata, e si parla appunto di alcuni filtri che aumentano sia nelle aziende che nelle amministrazioni comunali. Cosa ne pensi?
Allora, beh, sulla prima, sul video curriculum, molto velocemente credo che sia uno strumento in più per mostrarsi e far parlare di sé. Ovviamente il soggetto che si mostra deve avere la voglia e la capacità di fare questo su internet. Non è una cosa per tutti, non è una cosa adeguata alla selezione di tutti i soggetti, ecco, per determinate categorie, per determinate competenze va bene, ma per altre assolutamente non c'entra nulla, ecco. Invece sulla questione dell'uso di internet sul posto di lavoro, Facebook, diciamo, è soltanto l'ultima connotazione della problematica, semplicemente perché Facebook è un fenomeno esplosivo e dunque se ne parla di più. Però l'uso di internet sul posto di lavoro è un tema classico e che quasi mai si riconduce, secondo me, a quella che è il suo inquadramento corretto da un punto di vista legislativo. Se si va a guardare nello specifico, lo si può far ricadere nel problema più generale del controllo del lavoratore sul posto di lavoro, che è un tema affrontato addirittura nello Statuto dei lavoratori del 1970, c'è un articolo in questa legge che dice espressamente che il lavoratore non può essere controllato con sistemi di registrazione del suo lavoro, del sistemi di controllo. Al tempo forse si pensava alle videocamere, però è ancora molto attuale questo aspetto. Ci sono casi recenti interessantissimi in cui si è concordato addirittura a livello sindacale l'utilizzo dei log file all'interno di un'azienda perché erano stati settati parametri particolari sui proxy server. Ecco, questi sono forse casi eccessivi. In questo caso si dava al sindacato e al responsabile aziendale la stessa chiave di cifratura del log file per capire come e quando utilizzarli. Però è un tema attuale, attualissimo. Quel che penso in generale è che comunque ci vuole del gran buon senso nel vietare ai soggetti di utilizzare internet, non soltanto per scopi di lavoro.
Peraltro questo discorso forse può essere immerso dentro una vecchia questione che forse è dirimente riguardo ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori indipendenti, così come li chiami tu. Da una parte abbiamo un lavoro con un orario e che può mettere appunto in campo alcune di queste tipologie di controllo, dall'altro abbiamo una modalità, un metodo di lavoro che è un po' più autodeterminato.
Sì, però tieni conto che negli ultimi anni si lavora sempre di meno, tra virgolette, sotto comando anche sui posti di lavoro, cioè la produzione interna all'azienda non è più sempre semplicemente guidata, da qualcuno che controlla il lavoro che fai, ma ci sono team che si auto-organizzano, per cui, si stanno un po' allargando anche le maglie all'interno delle strutture organizzative interne alle imprese. Io questa contrapposizione la vedo e non la vedo, però, soprattutto in quelle società che sono più legate ai servizi, dove molto spesso il lavoro è legato a delle progettualità che si aprono e si chiudono. Che è un modo anche tipico di lavorare di chi sta fuori alle aziende, che lavora magari su progetti specifici, su tempistiche ben definite. Ecco. Sicuramente il lavoratore indipendente non soffre, diciamo, di vincoli d'orario e di vincoli di posizione fisica o di relazione diretta con qualcun altro obbligata. Ecco, cioè
O di controllo, cioè può andare su Facebook alla fine.
Sì, può andare su Facebook, questo è anche uno dei problemi del lavoratore autonomo che molto spesso deve andare su Facebook per trovare anche per lui opportunità diverse, contatti, eccetera.
C'è una discussione che si è sviluppata a partire dalle tue cose, dalle cose che hai scritto sul tuo blog, un argomento in realtà è una specie di filo rosso di Humanitech ed è appunto sulla difficoltà in Italia per un lavoratore indipendente, soprattutto digitale, di farsi pagare. E racconti questo, in questo post il 7 ottobre dal titolo Due pesi, due palle, la solita storia, almeno la solita storia di questa tipologia di professionista, in cui c'è un caso A in cui terminati alcuni lavori di ristrutturazione un imprenditore edile si è presentato a casa tua con la fattura di saldo e alla tua richiesta di pagare a 30 giorni si è infuriato minacciando di spaccare tutto il lavoro fatto e quindi hai dovuto pagarlo di fatto immediatamente con un bonifico. Il caso B è invece una fattura di consulenza che da te, servizio prestato ad una multinazionale, arriva a 120 giorni o peggio.
Sì, peggio, se vuoi, l'ultimo pagamento che ho avuto è stato a 8 mesi dalla mia fatturazione, per cui viene completamente dimenticato il fattore tempo in alcuni casi.
È un problema anche per chi inizia, immagino.
Sì,
Deve pensare di iniziare la
sì, se devo
professione.
dire la verità, il problema principale per chi inizia non è tanto quello di farsi pagare, ma inizialmente quello di quotarsi. Questo può sembrare un tema di poco conto, però il presentarsi come lavoratore autonomo subito mette in difficoltà dal punto di vista del quanto devo chiedere per un tipo di prestazione. Questo già è un tema su cui c'è pochissima materia in Italia. Ci si confronta magari tra amici, ma non esiste forse quasi una strumentazione di tipo statistico o di tipo tecnico per aiutare i soggetti a entrare sul mercato e a vendersi, a vendere le proprie competenze. In questo io un po' ho cercato di dare qualche piccolo strumento, ma credo che sia un ambito su cui c'è ampia possibilità di migliorare anche tra gli stessi soggetti che operano in maniera autonoma nello scambiarsi tecniche per quotare il proprio lavoro. Poi sicuramente c'è l'altro aspetto, quello che citavi tu, quello della riscossione dei propri crediti, perché questo è un tema che in Italia, ahimè, crea grosse problematiche a chi lavora da solo, perché non ha sostanzialmente possibilità di rivendicazione. Quando all'estero, se io produco un articolo per una testata estera, mi viene pagato dopo 20 giorni. In Italia invece ci sono grossissime problematiche anche da un punto di vista amministrativo, nell'incasellare la mia collaborazione, nel farla rendicontare a qualcun altro, nell'inserirla dentro SAP, Sibel, Saldiamine, insomma, per dare un numero d'ordine, per poi fare una fatturazione che deve essere magari intestata a una seconda società. Ci sono tanti di quei cavilli che mettono in difficoltà chi lavora in maniera autonoma. Da questo punto di vista, il mio tentativo, quello che poi si trova anche online nel raccordo con altri blog che hanno parlato di questo tema, era quello di far emergere la problematica come una problematica che va al di là del mio caso specifico della ristrutturazione, ma ascoltando la voce di qualcun altro è un tema comune, quello di non vedere rispettate tempistiche di pagamento che magari per i soggetti lavoratori dipendenti oramai è cosa appurata, è cosa acclarata, li si paga a 30 giorni e non succede niente, anzi addirittura quando vengono pagati a 31 giorni c'è qualcuno che si lamenta. Invece il lavoratore autonomo si trova spesso in grandissima difficoltà, però le problematiche sono tantissime. Io da questo punto di vista suggerisco di andare a guardare ad associazioni che nello specifico si occupano di questo tema, che sono temi forti e che stranamente uniscono in maniera trasversale con professionalità diverse, cioè lo psicologo e piuttosto che il formatore o chi si occupa di design o qualcos'altro, e che comunque lavorano in maniera autonoma, hanno tutti gli stessi problemi legati a questo tipo di relazione con le imprese. Ecco, io suggerisco adesso, non so se posso fare il nome di un'associazione che secondo me è molto avanti nella discussione di queste problematiche, l'associazione ACTA, l'associazione dei consulenti del terziario avanzato, che questi temi li analizza in maniera tecnica e fa anche delle proposte molto serie a livello nazionale, al governo, agli enti locali e alle amministrazioni pubbliche.
Certo che poi si può dire tutto, quinta di copertina, poi segnaleremo il link dell'associazione, delle varie discussioni che si sono generate in rete, del tuo articolo, quanto farsi pagare come freelance, che con un giochino matematico appunto dà un po' di dritte su come quotarsi sul mercato del lavoro indipendente. Ma giusto per chiudere, una domanda da $1 milione: se tu dovessi consigliare a un giovane neolaureato di quale strada intraprendere, se quella del lavoro dipendente o quella dell'inventarsi rischi e opportunità in un lavoro indipendente da libero professionista più o meno digitale, cosa consiglieresti?
Io consiglierei di seguire il proprio istinto. No, nel senso che non c'è una risposta. Ovviamente sono esperienze diverse, servono competenze diverse, serve una capacità diversa di posizionarsi. Il lavoratore autonomo deve essere molto forte rispetto alla considerazione delle proprie competenze, cioè deve sapersi mettere in gioco sempre. Poi ci vuole una grande costanza nell'aggiornarsi, nell'essere sempre più avanti di qualcun altro per poter vendere la propria competenza, la propria conoscenza. Il lavoratore dipendente invece è un po' più guidato nel proprio percorso di carriera, e a volte io vedo che è anche molto spesso intrappolato, si sente un po' intrappolato. Invece il lavoratore autonomo ha grande libertà, ma ha dei fortissimi rischi, altissimi rischi, che a volte ti fanno chiedere chi te l'ha fatto fare. Ecco. Per cui a un giovane direi di tentare tutte e due le strade. Di fare magari un'esperienza in azienda, poi tentare attività indipendente nel caso successivo non si trovasse bene, cioè, ma di creare un percorso anche mobile, di mobilità. E il problema italiano è quello della mobilità. Se ci fosse una possibilità di saltare in maniera semplice da un inquadramento all'altro come dipendente autonomo e viceversa, io credo che il mercato ne guadagnerebbe complessivamente. Invece i percorsi di carriera di chi ha dei lavori dipendenti sono forzosi, molto spesso non lasciano grande spazio, e viceversa la possibilità di chi ha un lavoro autonomo di smetterla con il lavoro indipendente, di rientrare in un percorso interno alle aziende è molto complesso, cioè non c'è una risposta, forse va costruita.
Grazie Dario, l'appuntamento con Quinta di Copertina è per il prossimo venerdì. Io vi auguro una settimana di lavoro, di buon lavoro, che sia dipendente o indipendente, non importa.